Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Così iniziamo l'Eucarestia con le parole che abbiamo cantato, chiedendo la pace per tutti coloro che sperano nel Signore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 9, dal versetto 14 al 18. Che diremo dunque? C'è forse ingiustizia da parte di Dio? No, certamente. Egli infatti dice a Mosè: avrò misericordia per chi vorrò averla e farò grazia a chi vorrò farla. Quindi non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che ha misericordia. Dice infatti la Scrittura al Faraone: ti ho fatto sorgere per manifestare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Dio quindi ha misericordia verso chi vuole e rende ostinato chi vuole. Parola di Dio.
Ecco, il pensiero principale di questo versetto, anche oggi mi sembra che emerga. Tuttavia ci sono poi espressioni che si possono naturalmente discutere e anche punti interrogativi che le parole di Paolo possono suscitare, tanto vero che lui stesso pone delle domande a cui deve rispondere, ma il versetto 16 mi pare che di nuovo faccia emergere la tesi principale di questi versetti. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi.
Mi sono chiesta perché proprio qua questa citazione dell'Esodo e poi anche quel richiamo e poi dopo anche il richiamo al Faraone. E mi pare che invece sia Paolo stia dicendo che da sempre non c'è da pensare che ci sia ingiustizia da parte di Dio, perché, come dire, diremmo noi, lo si sapeva da sempre, da quando il Signore ha rivelato il suo nome a Mosè, si è rivelato il suo disegno misterioso di fare misericordia, perché lui è misericordia. E questa era la prima cosa che volevo dire. L'altra invece, volevo, ascoltando prima Giovanni nella colletta, mi si sono messe vicine giusto apposta per un verso. Le parole del versetto 16: non dipende né dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo. Quindi un ridimensionamento della volontà che nei discorsi in casa, tra di noi, insomma, nella piccola famiglia, cioè, conosciamo bene. E peraltro però la colletta che ci ricorda fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio. Ecco, mi sembra che fra questa tensione, fra il dedicarci con tutte le forze e sapere che non dipende dalle nostre forze, ci sia un po' il nostro cammino.
In questo versetto 18, Dio ha misericordia verso chi vuole, rende ostinato chi vuole. Io ero rimasta colpita da quanto dice Giovanni nel Vangelo, al versetto 22, ma ora so quello che dice appunto Maria, ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. E quindi Gesù come intercessore presso Dio.
Ma a me viene in mente quel versetto di San Paolo che dice io ho piantato, Apollo ha irrigato, non so, ma è Dio che ha fatto crescere.
Prima Corinzi, primo capitolo.
Ecco. E poi mi viene in mente un po' l'espressione semitica che siamo abituati a sentire quando dicono se Dio vuole, inshallah. Cioè questa espressione che può avere tanti risvolti, però in effetti è particolare, perché qui il verbo volere è molto sottolineato, che Dio vuole, è la volontà di Dio che è sottolineata.
Sì, per riguardo questo versetto 18, c'è anche Efesini, capitolo 2, versetto 8. Per grazia infatti siete salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è un dono di Dio, che Dio può tutto, Dio può, è una potenza illimitata, e anche di misericordia illimitata.
Leggendo questo brano mi viene sempre in mente un dialogo che ho avuto con un compagno di scuola a Gerusalemme che studiava per diventare pastore, non mi ricordo in quale chiesa riformata, ma una delle tradizionali comunque, non una deriva americana, era un ragazzo tedesco. E lui diceva, appunto, interpretava in modo proprio letterale queste affermazioni, perciò impotenza assoluta dell'uomo a salvarlo se non è tra i chiamati, se non è tra gli eletti. Mi ha sempre davvero colpito, non so se corrispondesse alla fede della sua chiesa, comunque lui affermava questo. E anche qui questi versetti tagliati così, isolati dalla lettera, non possono non creare sconcerto. Anche la dimostrazione è difficile da intendere come convincente, cioè che diremo dunque, c'è forse ingiustizia da parte di Dio? No, certamente, e poi la dimostrazione sembra essere quello che dice dopo. Userò misericordia con chi vorrò e avrò pietà con chi vorrò averla. Quindi questo vorrebbe dire che Dio non è ingiusto. Se questa è la dimostrazione della tesi che Dio non è ingiusto, è un po' difficile da capire. Se il versetto 15 è la risposta alla domanda c'è forse ingiustizia da parte di Dio, difficile da capire che dimostri che non c'è ingiustizia, quando proprio questo versetto dice che Dio usa misericordia con chi vuole, cioè inteso in senso limitativo solo con chi vuole. Forse non è da intendere così, però dopo dice non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma se all'inizio della lettera ha detto che tutti, anche i non credenti, hanno una legge scritta che devono seguire, che sia chi ha la legge sia chi non ce l'ha ha la possibilità di vivere secondo Dio, è da comprendere su questi versetti, sono da comprendere alla luce di tutta la lettera, e non limitarli, non ritagliarli, ecco. Evidentemente qui Paolo sta spiegando un disegno insondabile, e comunque io non riesco tanto a capire.
Ma io mi sono chiesto perché Paolo si avventura in questa teodicea di Dio, perché vuole difendere Dio. Per quale motivo lo fa? Di fronte a questi credenti in Gesù, che siano essi israeliti o che siano pagani. Perché lo fa? E forse perché deve farlo per fare capire loro che non ci può essere in coloro che hanno creduto in Gesù supponenza e presunzione e senso di superiorità nei confronti di coloro che non hanno creduto. Questo, secondo me, è il punto. E di pensare che, siccome loro hanno creduto, sostituiscono, in un certo senso,
ah, certo,
nella promessa coloro che non hanno creduto e che loro ritengono forse nella maledizione proprio perché non hanno creduto.
A me è piaciuta un'immagine di un commentatore che dice che questi capitoli sono come andare in bicicletta. Se uno ferma, non pedala continuamente, si ferma, cade, perde l'equilibrio. Effettivamente, se uno si ferma su qualche versetto, non guarda indietro, non va avanti, appunto perde l'equilibrio. In effetti, cioè, appunto, è difficile, comunque, rispetto a questi versetti qua, cioè, intanto mi sembrava che quello che dice, appunto, attribuisce a Dio, farò misericordia a chi voglio, cioè, si riferisce appunto all'elezione, all'elezione, quindi essere figli della promessa, il che non riguarda. Non è la stessa cosa che della salvezza, cioè essere eletti non è...
Certo, questo è il punto.
Quindi, cioè, bisogna tenere presente questo, altrimenti appunto, come dire, sembra che qualcuno sia salvato e qualcun altro sia condannato perché Dio sceglie. Ma la scelta è l'elezione.
Certo.
E quindi appunto... Si capisce che poi, si capisce, no, io non è che capisco molto, ma mi sembra che appunto l'elezione, i due termini sono l'elezione e la misericordia, cioè è solo per misericordia che si è eletti. Ma io arrivo fin qui, cioè infatti quel... Versetto 16 si riferisce a questo, cioè non dipende da chi vuole o da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, che è misericordioso. Sì, certo, poi il versetto 18 è, come dire, fa cadere dalla bicicletta di nuovo, perché dice, in un certo senso, apre un'altra domanda quando dice... fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Infatti dopo c'è subito di nuovo un'altra domanda.
Ma a me sembra che questi interventi siano... il contesto mi sembra, lo verificheremo poi comunque, ma quello che diceva Stefano, lo scopo, quello che diceva Teresa adesso mi sembra decisivo, almeno io... avrei voluto suggerire la stessa cosa. Qui non si parla di tutto. Paolo non sta affrontando tutto, tantomeno chi si salverà. Sta parlando dell'elezione, come ha ricordato prima, a questi gentili credenti in Gesù. Sta dicendo le caratteristiche, i doni, come dirà al capitolo 11, versetto 29. La chiamata e i doni di Dio sono irrevocabili. Quella è la tesi che abbiamo anche, secondo me, qui. Paolo parla dell'elezione, non sta parlando... E mi sembra che voglia sostenere che l'elezione è fondata solo su Dio. Quindi, prima di tutto, sono eletti non perché sono fisicamente discendenti di Abramo, ma perché sono discendenti del figlio della promessa. La promessa... è un atto di Dio. Quindi non, Secondo, che abbiamo già visto, sono eletti indipendentemente da dalle azioni che fanno. E Paolo cita il caso di Rebecca. Giacobbe fu eletto prima della nascita, non si sapeva neanche chi dei due, il maggiore servirà il minore. Paolo deduce da questo che l'elezione di Giacobbe, quindi poi di Israele, l'elezione, non dipende da quello che faranno, se faranno bene, se faranno male, o di quello che hanno fatto in bene e in male, per cui Dio li sceglierebbe per quello, oppure decadrebbero dall'elezione se fanno male. No, l'elezione è quella. Anche se uno fa male, è sempre l'eletto. Voglio sostenere questo. E quindi non debbono dedurre dalla situazione attuale di Israele, di cui Paolo ha parlato prima, che siano decaduti dall'elezione. Non è pensabile. Mi sembra che Paolo si sforzi di mostrare questo, e nel brano di oggi stabilisce di nuovo che l'elezione è fondata solo su Dio. Il versetto 16 mi sembra molto importante, molto chiaro, no? Non dipende da ciò che fa l'uomo, per cui Dio lo sceglie, non è questo. E quindi per questo motivo l'elezione rimane sempre. Non è fondata sull'uomo, è fondata solo su Dio. Mi sembra che voglia sostenere questo. E anche, forse, questo non lo vediamo ancora sviluppato oggi, perché c'è un'ingiustizia in Dio quando fa così? No, dice Paolo. Perché è scritto, io faccio misericordia che vuol fare misericordia. Non si dice che, appunto, come diceva Teresa prima, non si dice che chi non è scelto è condannato. Non stiamo parlando della condanna, della salvezza, stiamo parlando dell'elezione. L'elezione non è un'ingiustizia. Non è una giustizia. Dio ha il diritto di scegliere chi vuole. Il fatto che uno sia scelto non significa che sia... No, non, è, io credo che bisogna restringere molto, molto bene il tema e non chiedere a ciascun versetto che risponda ad altre questioni. Il tema è l'elezione. L'elezione è tutti i doni, tutti quelli che ha elencato, cioè lo status perenne nella storia della salvezza di un popolo. Quello rimane perché è fondato solo su Dio e non è fondato sull'uomo. Mi sembra che questa sia la tesi. E anche l'ultimo versetto forse poi sarà sviluppato. Ci fa problema, indubbiamente, come fa problema quando leggiamo l'Esodo. Ma anche qui non dobbiamo identificare. Ecco, Dio indurisce. Nella storia della salvezza Dio fa misericordia e indurisce come crede. Ma anche l'indurimento ha un suo significato, evidentemente, ha un suo scopo. Paolo ne parlerà anche dopo. È un'opera di Dio comunque. E questo, se sarà confermato, mi sembra che sia la cosa che interessa di più a Paolo. Cioè che bisogna vedere così le cose, che non è affatto normale, non è affatto naturale, diciamo, per questi, no? Cioè è una cosa che fa Dio. E perciò dobbiamo, se non credono, vuol dire che Dio li ha fino adesso induriti. Va bene così, ha un suo piano. Paolo poi addirittura svelerà che fa Dio così, dipende da Dio, perché Dio in questo modo vuole favorire, eccetera. Paolo dà spiegazioni su questo. Comunque, a me sembra che questa sia il problema dell'elezione, e rimane sempre la domanda stessa. C'è ingiustizia in Dio quando fa così, mostra che c'è il problema. Perché evidentemente uno che è eletto suscita e si mette anche nella storia, ecco, molti rischi da tutte le parti, ecco, e un grande problema rispetto a Dio, cioè Dio è ingiusto quando fa questo. Mi sembra che questo... ricordo una lezione all'Università Ebraica di Knoll che verrà, in cui appunto sull'elezione gli fecero la domanda. Lui dice, ma l'elezione, il Deuteronomio si pone il problema, lui dice. Il Deuteronomio si è posto il problema, l'autore del Deuteronomio. Perché Israele è stato... Perché Dio ha scelto proprio Israele? E ci sono, dice, due risposte diverse. Una è quella che conosciamo bene, capitolo settimo, perché si è innamorato. C'è una ragione. Perché uno si è innamorato di un altro? Lo spiegavo così. Perché vi ama, non perché siete bravi, siete più... No, perché vi ha amato. Quindi è una cosa irrazionale. Non c'è un motivo in Israele. È una cosa di Dio. Si è innamorato di voi, quindi si è legato a voi. E l'altra è quella del Deuteronomio, che noi diciamo anche... Noi lo diciamo secondo il testo ebraico, che non fa capire. Bisogna leggerlo secondo la 70, che è il testo originale. 70 è il testo originale, il capitolo 32 del Deuteronomio, cioè l'inno in cui si dice che Dio, quando divise i popoli nella terra e li distribuì, lo fece secondo il numero, non dei figli di Israele, come dice il testo ebraico, che ha corretto, ma come dice la 70, secondo il numero dei figli di Dio, che anticamente era pensato come espressione sono gli dei minori, ma che la tradizione giudaica già prima interpretava, come la 70, come gli angeli. Dio aveva un tanto numero di angeli e distribuì i popoli in modo che ciascun popolo è assegnato a uno, a un angelo. Quindi in sorteggio, così spiegavo noi, Dio ha fatto un sorteggio. Sulla base del numero degli angeli, della sua corte, ha assegnato i popoli, li ha divisi secondo questo. E Israele è rimasto lì, l'ha preso lui alla fine. È stato un caso. Il sorteggio è un caso. È rimasto Israele, che non era certamente il popolo più grande, eccetera, e l'ha preso lui direttamente. Questo lo governo io direttamente. Questo sono, però non, siamo un po' fuori da Paolo, però il problema dell'elezione il Deuteronomio se lo pone. Ed esclude anche il Deuteronomio, in fondo, esclude che ci sia una ragione razionale o una ragione, ecco, in Israele, in modo che i conti tornano, i conti non tornano, che è una cosa che decide Dio, e bisogna dire che Dio non è ingiusto quando fa così, ma ha i suoi piani, ha la sua sapienza. E comunque, concludendo, quello che diceva prima Teresa mi sembra decisivo, cioè non, quando si parla dell'elezione non si parla della salvezza finale, non si parla di questo, si parla... E la scrittura è fatta così, si parla di un'idea per cui Dio ha scelto un suo alleato speciale nella storia del mondo, dei popoli. Questa è un'idea che forse in altri mondi religiosi non c'è, ma certamente nel mondo della Bibbia c'è. Ecco, il perché l'ha scelto è escluso che l'abbia scelto per... Preghiamo insieme, continuando la nostra preghiera per tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, per i suoi pastori, perché sappiano insegnare a tutti coloro che sperano in Gesù e al mondo intero l'amore misericordioso di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per coloro che nel loro cuore pensano che Dio non sia giusto con loro, per chi si sente arrabbiato con Dio, perché il Signore ricco di misericordia si riveli in tutta la sua luce d'amore, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ancora oggi e sempre preghiamo per la pace. Certo, la pace nei cuori, nelle famiglie e nelle comunità, ma con tutta la nostra fede preghiamo per Gaza, per la terra di Israele, perché il Signore fermi la deriva di violenza fatta e subita, che ai nostri occhi pare cresca di giorno in giorno. Preghiamo. Per tutti i miseri, per i miseri che abitano nelle nostre città, per chi vive ai margini, chi dorme per strada, per i migranti che non ce l'hanno fatta, per chi non ha speranza, perché il Signore abbia pietà e mandi operatori che sappiano essere loro vicini. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Accompagniamo con la preghiera il viaggio di ritorno di Caterina, Elisabetta e Annunziata Main. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E accompagniamo anche nel cammino verso la professione Lucia e Stefano Giordani. Preghiamo.
Ascoltaci,
oggi è l'anniversario della morte del papà di Cristina. Guido, insieme a lui, a sposa, preghiamo per Cristina, per suo fratello, nella sua fatica, per tutti i loro nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, la nostra preghiera e uniscila alla preghiera di tutti i nostri fratelli e sorelle in quest'ora della nostra Eucaristia. Per Cristo nostro Signore.